C'è un sistema di cui vi accennavo prima che si chiama Shot Spotter per beccare spot, appunto, identificare colpi di arma da fuoco. I sistemi Shot Spotter funzionano montando, appunto, su degli smart lampioni come quelli che sono fioriti, spuntati come funghi a San Diego, ma stessa infrastrutturazione che vediamo proliferare anche qui a Torino con il sistema Argo, visto che in questo momento non sono montati ancora altri sensori, altri tipi di strumenti, ma il lampione con la videocamera è una base perfetta per installarvi poi sopra di volta in volta gli strumenti di sorveglianza che il governo locale o quello nazionale scelgono per governare il territorio. Appunto, i sistemi Shot Spotter, la smetto con le divagazioni, montano dei sensori acustici che, una volta registrato un suono ritenuto essere un colpo di arma da fuoco, ne triangolano la posizione analizzando il differenziale acustico tra i diversi sensori. Cioè, in un punto viene sentito con una certa intensità, in un altro punto il microfono su un altro lampione lo registra con un'intensità diversa e via dicendo, e in questo modo si ipotizza di poter posizionare, geoposizionare il luogo in cui sarebbe stato sparato questo colpo di arma da fuoco. Le forze dell'ordine ovviamente ne esaltano l'importanza, sostenendo che in questo modo possono intervenire sul luogo del crimine senza attendere una segnalazione da parte della cittadinanza. Ma tornando appunto a San Diego, gli abitanti dei quartieri coinvolti nell'installazione di questo sistema hanno cercato e sono tra l'altro recentemente riusciti a mettere quantomeno in pausa il programma Shot Spotter. Quali sono i motivi del loro dissenso organizzato? Beh, innanzitutto che Shot Spotter non previene le sparatorie. Se si volesse agire contro la violenza tramite armi da fuoco, ci sarebbero tanti altri metodi che non semplicemente un microfono che ti dice guarda, hanno sparato in questo punto. La comunità ovviamente non è stata coinvolta, e questo è un altro dei punti che ha fatto arrabbiare le comunità in questione, perché vivono come un'ulteriore colonizzazione tecnologica repressiva l'installazione di questi strumenti, tra l'altro in comunità già potentemente, pesantemente bersagliate dalla presenza ostile delle forze dell'ordine. Quindi non costruisce nessun tipo di relazione di fiducia, ma semplicemente di occupazione militare sorvegliante del territorio. Ma e poi, tra l'altro, un altro aspetto molto grave in comunità, come dicevo, già tartassate, è che le allerte emanate ai dipartimenti, alle caserme, alle stazioni di polizia da parte di questo sistema, cosa fanno? Promuovono evidentemente l'intervento armato di poliziotti scatenati anche in caso di falsi positivi. Magari c'è lo scoppio di un petardo, lo scoppio di una ruota che ha beccato il cordolo del marciapiede, e ti arriva una pattuglia a pistole spianate pronta a eliminare, neutralizzare, come dicono loro in gergo, un presente, un malcapitato identificato come potenziale autore armato di qualche forma di reato. Tra l'altro, alcuni di questi abitanti, leggendo un po' le loro dichiarazioni, paventano anche la possibile funzione di ascolto delle conversazioni dei presenti sotto questi microfoni, ma per ora quantomeno non sembrerebbe un concreto problema, perché a quanto pare i microfoni si attivano solo con determinati suoni. Queste appunto le istanze che le comunità di San Diego hanno posto alla presenza di Shot Spotter nei loro quartieri, Ma i problemi di questa tecnologia vanno anche oltre, e vanno ben oltre, ben oltre l'assenza di qualunque funzione preventiva, ben oltre l'assenza di coinvolgimento delle comunità e via dicendo. Infatti andiamo a vedere un interessante caso del 2018 a New York. Il signor Simmons stava passeggiando a tarda sera al rientro da un discount quando un uomo in macchina gli puntò contro una torcia, e quando il signor Simmons comprensibilmente se la diede a gambe levate, l'uomo in macchina gli sparò contro 4 colpi di pistola che lo resero permanentemente invalido. Poco dopo, quando Simmons venne portato in ospedale e arrestato, si scoprì che l'uomo in macchina era il signor Ferrigno, e il signor Ferrigno fa il poliziotto. Ma anche un poliziotto, anche negli Stati Uniti, tra l'altro un poliziotto che manco si era identificato, aveva puntato la sua torcia e aperto il fuoco, anche un poliziotto può probabilmente appunto puntare delle torce, ma non può sparare proiettili senza una solida giustificazione. E qui entra in gioco ShotSpotter. L'azienda, visto che di un'azienda si tratta, ShotSpotter è un'azienda che eroga un servizio alla polizia, l'azienda quella sera non aveva registrato colpi d'arma da fuoco in quell'area, solo il suono di un elicottero. Ma come ha dovuto ammettere in fase di inchiesta sulla sparatoria nei confronti di Simmons, su richiesta di un agente quel suono venne trasformato nei registri come colpi d'arma da fuoco. E non solo, per giustificare l'intervento armato dell'agente Ferrigno venne richiesto a ShotSpot di aggiungere ai suoi registri la segnalazione di un altro colpo d'arma da fuoco da posizionare nel tempo subito prima di quella che a questo punto poteva essere giustificata come una reazione armata. Quindi diventa un registro manipolababile per giustificare interventi armati. Simmons è stato, quando è stato raccolto da terra con 4 proiettili in corpo e portato in ospedale, non era in possesso di nessuna arma. Un'arma è stata ritrovata setacciando il territorio a diversi isolati di distanza. Era un'arma che non aveva sparato nell'immediato, in seguito alle analisi. Simmons, appena arrestato, ha richiesto che gli venissero effettuati i tamponi per verificare la presenza di polvere di polvere da sparo sulle mani e via dicendo. Questo è stato rifiutato. Intanto, appunto, il signor Simmons, oltre ad aver ricevuto le lesioni permanenti dovute ai colpi d'arma da fuoco, quelli sì veri, sparati dall'agente Ferrigno, si è fatto un bel anno di carcere accusato di tentato omicidio, prima appunto di essere prosciolto e risarcito nonostante gli fossero stati rifiutati gli esami che lui stesso richiedeva al momento dell'arresto. Ma non è un caso unico. All'incirca una storia pressoché identica è avvenuta nel 2020 a Chicago. Questo caso, per incriminare un uomo, il 64enne Michael Williams, per incriminarlo di omicidio, gli sbirri chiesero a un operatore dell'azienda ShotSpot di sovrascrivere l'indicazione di un suono inizialmente inserito come petardo nei loro registri e registrarlo invece come sparo. Ma non solo, visto che anche così la versione degli sbirri non poteva combaciare con la ricostruzione che sarebbe stata funzionale a incriminare il signor Williams, dopo alcuni mesi addirittura una nuova richiesta da parte della polizia verso ShotSpot faceva spostare magicamente di qualche isolato il luogo della segnalazione. Guarda, mi serve che quello sparo sia posizionato in base a dove può servire per giustificare il mio intervento, l'arresto e via dicendo. Insomma, questi sono sicuramente dei casi di manipolazione super eclatanti e per fortuna sono stati almeno questi smascherati dopo ovviamente mesi e mesi di controinchieste da parte degli avvocati, ma sicuramente ci aiutano a comprendere le relazioni tra aziende e clienti dell'apparato repressivo sorvegliante.